Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stiamo seguendo la vita di Gesù Cristo nell'Evangelo di Giovanni, e Giovanni fu guidato dallo Spirito di Dio a scrivere quello che serve per aiutarci a veramente capire che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, l'unico che può salvarci dalla condanna per i nostri peccati, facendoci vedere questo affinché possiamo credere in Lui come chi può salvarci. Non solo credere, sì, Egli è il Cristo, no, Egli è il Cristo che può salvarmi dal mio peccato. Sappiamo questo, come Chiesa noi sappiamo questo, ma voglio fermarci a dire, va bene, è vero, ma io voglio tenere in mente che la vita terrena, la vita che sto vivendo adesso, è temporanea, è temporanea. Un fratello mi ha detto in questi giorni, sai, mi sto rendendo conto che per anni, pensando alla nostra figlia, eravamo spinti a vedere il lato terreno, oh, che possa studiare per avere un buon lavoro, che importa? La vita qui finirà. Con un buon lavoro, un brutto lavoro, che importa? Importa l'eternità. Importa l'eternità. Importa che veramente i nostri peccati sono perdonati, e quello esiste solo in Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. E quindi, veramente capire chi è Gesù vuol dire capire chi è Gesù per me, peccatore. Non è dottrina, che sono bravo a poter spuntare tutte le scatole e dire sì, io so questo e questo e questo e questo, e posso spiegarti anche questo, e anche la tribolazione, e anche la Trinità, e anche... No, è di vedere in Gesù colui che paga la mia condanna e mi porta ad avere un rapporto con Dio. Vedere in Gesù Cristo la mia giustizia, che vuol dire ho bisogno di quella giustizia. Se non vedo il mio bisogno, io sono già a posto. Io non posso vedere Gesù come prezioso. Gesù è prezioso non perché mi risolve tutti i problemi, perché non risolve tutti i problemi. Gesù è prezioso perché in Lui ho il perdono. Egli è la mia giustizia. E quindi Dio ha guidato Giovanni a farci conoscere più Gesù per avere fede in Gesù Cristo. E negli ultimi sermoni abbiamo considerato capitolo 11. In quel capitolo le due sorelle Maria e Marta hanno mandato un messaggero a Gesù: guarda, colui che tu ami, Lazzaro, nostro fratello, è ammalato. E Gesù scelse a non andare subito perché voleva, nel suo piano, voleva che Lazzaro morisse. Voleva che Lazzaro morisse? Sì, perché voleva mostrare al mondo che egli è il Cristo, e risuscitando Lazzaro sarebbe stato un miracolo che avrebbe portato quello. La morte in sé è un male, ma Dio si serve dei mali per il bene. Quindi non è che Gesù avrebbe voluto salvare, guarire Lazzaro, non è riuscito, no, appositamente non è andato e non ha guarito a distanza. Certamente le due sorelle non erano capaci, e neanche noi, a capire quello che Gesù stava facendo. E quanto spesso dobbiamo confidare in quello che Dio fa pur non capendo tutto, ma sappiamo che Dio è in controllo. E Gesù in quel capitolo ha spiegato a Marta: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morrà. Chi muore e crede, anche se muore, chi crede, anche se muore, vivrà. Gesù è la vera vita. Gesù è la vera vita. Senza Gesù non c'è la vera vita. Senza Gesù non c'è vera vita. Hai una vita fisica, ma poi davanti a te c'è la morte e la condanna eterna. In Gesù c'è la vera vita. Allora Gesù ha risuscitato Lazzaro e tanti dei giudei lì a Betania, un villaggio proprio vicino a Gerusalemme, e tante persone da Gerusalemme erano là per consolare le sorelle. E quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, tanti dei giudei hanno creduto in Gesù. Un miracolo così, ma non tutti. Il miracolo era chiaro. Il miracolo non lasciava nulla non chiaro. Però non volevano credere. E piuttosto che credere quello che era ovvio, sono andati dai capi dei giudei per dire: Gesù ha risuscitato Lazzaro e tutti hanno visto. E i capi dei giudei: adesso per forza dobbiamo ucciderlo, perché con un miracolo così, proprio qui vicino a Gerusalemme, sarà saputo da tutti, non possiamo negare che egli sia il Cristo. Ma se le persone vedono in egli, in lui il Cristo, vedranno che noi siamo dei falsi, che siamo degli ipocriti. E quindi la soluzione è uccidiamolo. Questo è i loro ragionamenti, certamente non cercando, pur essendo chiamati uomini di Dio, non erano uomini di Dio. Gesù doveva morire per compiere la salvezza, loro volevano farlo morire, con pura malvagità volevano farlo morire. Gesù doveva morire e Dio gestisce anche i malvagi, i loro peccati, per adempiere la sua volontà. Gesù doveva morire a Gerusalemme sulla Pasqua, che era il suo giorno, la festa sabato, per celebrare o rappresentare la sua morte, il suo sacrificio. Non dovevo morire prima, ma stiamo arrivando al giorno giusto. Quindi, tenendo in mente tutto questo, riprendiamo la storia, siamo arrivati a Giovanni 12. Inizio con versetti 1 e 2. Leggo. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convitto. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Prima di considerare quello che stiamo per leggere, sorge la domanda per chi legge la Bibbia: ma questo è lo stesso avvenimento di cui leggiamo in Matteo 26 e Marco 14, dove parla di una donna, ma lì dice che erano a casa di Simone il lebbroso che Gesù aveva guarito. Qui, in quale casa stanno? È scritto quello? No, dice che erano a casa di Lazzaro? Non dice che dice che lui era a Betania, la città, il villaggio dove abitava Lazzaro. Non dice minimamente che era a casa di Lazzaro. E non dice che era il giorno, non dice che era il giorno che è arrivato. Dice che si recò a Betania 6 giorni prima della Pasqua. Betania, dove abitava Lazzaro. E poi, e qui li fecero, non dice chi sono coloro che fecero il convitto. Quindi, sono lo stesso avvenimento. Non c'è nessun conflitto. Infatti, un piccolo cosa. Se due di noi, o tre di noi, o quattro di noi, o cinque di noi, osserviamo lo stesso avvenimento e scriviamo dopo un resoconto di quello che abbiamo visto, i due, i quattro, quello che siano, resoconti saranno esattamente uguali parola per parola? No, assolutamente no. Non è che sono diversi, non si contraddicono, solo che io noto di più quello e tu noti di più quello e egli noti di più quell'altro. Stesso avvenimento. Giovanni non menziona dove fanno questo convitto. Matteo e Marco menzionano che era a casa di Simone. Quindi, solo per dire, stiamo parlando dello stesso avvenimento. I giorni, qui non dice che giorno hanno fatto convitto. Dice 6 giorni prima Gesù si recò a Betania e qui li fecero un convitto, ma non dice che giorno, giusto? Quanto è importante di non leggere con leggerezza, ma era a casa di Lazzaro. Non dice minimamente che era a casa di Lazzaro. Ok? Ecco, non so se sia un aiuto questo. Quanto è facile leggere con leggerezza e vedere un conflitto, ma non può essere la stessa cosa. Ma scusami, leggiamo bene. Dobbiamo sempre leggere bene. In Matteo 26, questo convinto era a casa di di Simone il lebbroso, che Gesù aveva guarito la lebbra, e abitava anche lui a Betania, tutti e due. Quindi questo convitto era un ringraziamento, un onorare Gesù che aveva compiuto 2 grandi miracoli, risuscitando un lebbroso, che è una cosa incredibile, guarendo un lebbroso, che è una cosa grandissima, e risuscitando un morto. E quindi stanno lì proprio vicino a Gerusalemme. Attenzione, proprio vicino a Gerusalemme. E a questo convitto, banchetto, Marta serviva. Marta! Gesù aveva da poco risuscitato suo fratello, ma ancora più grande, Gesù aveva da poco rivelato a lei di essere il Cristo. Ricordate? Chi crede? Tu credi, Marta? Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Quello è più grande della risurrezione. E così Marta, con grande gioia, serve il suo Signore e gli altri ospiti a questo convitto. Ma anche Maria ha fatto qualcosa per onorare Gesù. Marta serviva, ma Maria faceva qualcos'altro, un atto di grande adorazione di Gesù, probabilmente il più grande atto di adorazione in tutta la Bibbia verso Gesù. Leggo versetto 3. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio. Questo è un atto di adorazione. Voglio ricordare qualche cosa di Maria. In Luca 10 si parla di Gesù prima di questo, che era a casa di Lazzaro e Maria e Marta ad una cena. Vi ricordate che erano amici, Gesù amava loro. E in una cena Marta serviva, ma Maria non serviva, si sedeva ai piedi di Gesù. Presi con Gesù, voleva solo ascoltare Gesù, non era fissata su Gesù. E Marta era gelosa, ma come mai che non mi aiuta? E si è lamentato con Gesù di Maria. Leggo di quello in Luca 10, da 38 a 42, e vediamo il cuore di Maria. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Or ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù, rispondendole, disse: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Maria aveva scelto: «Io voglio conoscere più Gesù. Io voglio stare accanto a Gesù». Marta non capiva. Lei amava Gesù, credeva in Gesù, di quanto capiva a quel punto, ma non aveva quel cuore, era presa con le faccende. E io prego che noi possiamo avere il cuore di Maria. Non vuol dire che un uomo non va più al lavoro. No, io non vado al lavoro, sto a casa solo leggendo la Bibbia. Non vuol dire: «Ah, io non faccio più pasti», dice la mamma, «non faccio bucato, io solo leggo la Bibbia». Non sta dicendo quello. Sta parlando del cuore. Dov'è il cuore? Dove fissi il cuore? Così, tornando a Giovanni 12, a questa cena per onorare Gesù, cena o pranzo, Maria arriva con un vaso costoso, alabastro, dice in Marco, che era molto costoso, di un olio profumato chiamato di nome nardo, che costa tantissimo. Una libra, per noi un libra è 455 grammi, che è tantissimo. Certi oli vengono al grammo e compri i contenitori di 1, 2, 3 grammi. Questo era 450, quasi mezzo litro di un olio, mega costoso. E qui dice che unse i piedi, in Matteo dice che unse la testa. C'è una contraddizione? Non c'è una contraddizione. Se magari ha fatto alzarsi e mezzo litro di un olio versa giù, iniziando con la testa, dove arriva? Arriva ai piedi. Quindi ha fatto la testa e i piedi e probabilmente ha coperto tutto in mezzo, perché ha unto il suo corpo per la sepoltura. Leggeremo. Giovanni qui dice un olio di grande valore. Nel versetto 5 impariamo che aveva un valore di 300 denari, 300 giornate di lavoro, quasi un anno di stipendio. Noi potremmo dire, a soldi nostri, potremmo essere 20 o 30 mila euro. Cioè, tanto, tanto. Poi il vaso stesso era molto costoso, alabastro, un vaso di puro alabastro. Quindi, che ha rotto il vaso per versarlo, in modo che non si poteva usarlo più. Era un atto di immensa adorazione, e poi lei asciugava i suoi piedi con i suoi capelli, che è un atto di grande umiltà. Non si può onorare il Signore senza umiliare te stesso. Se vuoi gloria per te, tu non vuoi gloria per Cristo, perché Dio è geloso per la sua gloria, non condivide la sua gloria. Se tu vuoi un piccolo po' di riconoscimento dagli altri, ti importa un pochettino che ti vedano bene, non stai cercando la gloria di Dio. Sono due cose opposte, uno va di qua, uno di là. Se vuoi per te, non vuoi per Cristo. Ma Maria non voleva nulla per se stessa. E davanti a tutti si trova prostrata a terra, prostrata, asciugando i piedi di Gesù con i suoi capelli. Umiliazione totale, perché a lei importava una cosa sola: innalzare, innalzare Gesù Cristo. Questo è adorazione. O che possiamo noi vivere così, in ogni situazione, che possiamo avere un desiderio, quello di far vedere il nostro Signore Gesù come glorioso. Piccola parentesi. Lei ha fatto quello che ha fatto con umiltà totale. Ma quando sono tutti usciti di quella stanza alla fine del pasto, Gesù aveva su di sé questo odore meraviglioso di quell'olio, giusto? Ma non solo Gesù. Chi altro aveva quell'odore su di sé? Maria. Si potrebbe dire che umiliandosi per innalzare solo Gesù, un po' della gloria di Gesù ha coperto lei. Chi non vuole umiliarsi non condivide la gloria di Gesù. Chi si umilia e si nasconde in Cristo, volendo che solo Cristo sia visibile, viene coperto con la gloria di Gesù. Nei prossimi versetti vediamo una triste realtà, una realtà che vediamo tuttora, e purtroppo, forse siamo stati purtroppo da tutti e due i lati di questa realtà. Vediamo che quando uno si vive veramente, veramente, non per dire per modo suo, ma veramente per la gloria di Gesù Cristo, senza preoccuparsi di quello che pensano gli altri, ci saranno coloro che criticano quella persona. Questo atto di adorazione pura da parte di Maria fu duramente criticato da Giuda. Ma vediamo altrove che fu criticata anche degli altri apostoli, non solo Giuda. Fu criticata. Quello che lei faceva, che onorava Gesù, fu criticata duramente. Leggo i versetti 4 a 6, in cui si legge di questa critica e poi la vera motivazione di Giuda. Leggo. Allora, uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Or egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Allora, Giuda era attaccato ai soldi e lui era tesoriere del gruppo degli apostoli. Evidentemente lasciavano lui tenere la borsa, quindi venivano offerte e lui teneva i soldi quando c'era bisogno di comprare questo cibo o quell'altro. Lui teneva, ma lui metteva per sé, tirava, rubava. Quindi, vedendo quella grande cifra, pensava: ma se ci avesse dato quei soldi a noi, avrei potuto io prendere per me. Quindi lui criticava. Però leggo lo stesso avvenimento in Matteo 26, leggo da 8 a 10. Visto ciò, vuol dire visto quello che Maria fece. Visto ciò, i suoi discepoli si indignarono e dissero: perché mai questo spreco? Quest'olio, infatti, si poteva vendere a gran prezzo e darne il ricavato ai poveri. Ma Gesù, conosciuto ciò, disse loro: perché mai infastidite questa donna? Ella, infatti, ha compiuto una buona azione verso di me. Allora, mettendo insieme questi due racconti, vedo una cosa. Noi sappiamo che gli altri apostoli non avevano un cuore preso per i soldi. Questo è chiaro. Non c'è mai nessuna indicazione di quello, anzi vediamo il contrario. Solo Giuda. La motivazione di Giuda di criticare Maria, questo atto, era perché volevo i soldi. Allora qual era la motivazione degli altri? Presumo, qui non è scritto, ma sapendo da Giovanni che era Giuda che volevano quei soldi, quello che deduco è che lui inizia con quello e gli altri, è vero, tutti questi soldi, ma che bene avrebbe fatto ai poveri. Giuda voleva i soldi, loro no. E qui c'è il punto. Due punti. Se noi amiamo ricchezze, scusate, ricchezze non vuol dire cose di grande valore. Se io desidero un smartwatch di 30, 40, 50 euro, io amo le ricchezze. Come viene descritto amare le ricchezze in 1 Giovanni 2? Tre tipi di peccati. Con concupiscenza degli occhi. Oh, cos'hai tu? Quello è bello, quello è bello. Ne vorrei uno anch'io. Hai mai... E ti è mai successo che non stavi pensando a qualcosa finché non l'hai visto da un altro e poi, anch'io vorrei quello. Ti è mai successo? Qual è concupiscenza degli occhi? Se stai facendo un lavoro e non funziona, e hai, parlo da uomo, stai usando un trapano e non hai la forza per forare certe cose che stai forando, dice, wow, vorrei un trapano più potente. Quello non è concupiscenza degli occhi. Ti rendi conto che il trapano che hai è troppo debole. Ma se tu non stai pensando minimamente, quello è bello, quello sarebbe utile, wow, quello è concupiscenza degli occhi. Non è un bisogno. Non è un bisogno. Oh, mi piace quella camicia. Oh, mi piace quello. Oh, mi piace quello, oh, vorrei anch'io. Sì, sì, quello mi sarebbe utile. Concupiscenza degli occhi. Volendo. Giuda voleva il senso di soddisfazione terrena che dà cose. Cose si comprano con soldi, giusto? Quanto essere attirate le cose ci fa non essere attirati a Cristo. È vero? Tanti di noi, io sono fai da te e compro attrezzi, eccetera, ma guai a me se mai, che bello. Li compro. Perché serve, perché è utile, bene, grazie a Dio, è utile, ma non voglio dare un millimetro del mio cuore a quella cosa. Perché quel millimetro non do a chi? A chi? A Cristo. Non do a Cristo. Quindi abbiamo una lezione in Giuda, ma abbiamo una lezione anche negli altri apostoli, che anche loro criticavano quell'atto di adorazione, ma la loro motivazione era diversa. E cos'era? Sentono una critica da parte di Giuda. E loro, senza valutare, senza pesare, senza usare discernimento, dicono, è vero. Cioè non hanno valutato. Si sono lasciati trascinare. Giuda era motivato dal peccato. Loro no. Loro non volevano quei soldi per loro. Assolutamente no. E Gesù aveva insegnato che è buono aiutare i poveri. Ci sono tanti brani nella Bibbia che parlano di questo. Quindi non è una cosa brutta, è una cosa buona. Ma loro sentono una critica e senza valutare dicono, è vero, è giusto, perché lei ha fatto questo? Che spreco! Loro hanno solo accolto quello che era il brutto esempio di Giuda senza valutare. E quanto è importante per noi di non lasciarci essere influenzati. In una chiesa, uno con cuore malvagio comincia a criticare qualcosa della chiesa. Gli altri sentono, è vero, perché lo fa? Non è giusto. Non hanno, il malvagio è malvagio. Ma gli altri sono solo stolti che non valutano a fondo. Quanto è facile essere trascinati nel male quando non ci fermiamo a dire, ma è vero? È proprio così? Ma voglio informarmi meglio. Ma voglio chiedere a Gesù questo. Voglio vedere cosa dice la Bibbia. Vedete? Usando la Bibbia, quando hanno costruito il Tempio, hanno usato solo materiali più economico possibile per avere più soldi avanzati per i poveri? Quali offerte hanno accettato dal popolo? Oro, gioielli, tutto il meglio del meglio, perché era per la gloria di Dio. Allora, non sto dicendo, e non è così che dobbiamo edificare un edificio come chiesa che mettiamo lusso, no, no, quello non è la stessa cosa. Il tempio era il tempio, non era una sala per fare incontri. Però nella Bibbia, quello che rappresentava la presenza di Dio fu adornato con il meglio del meglio. E Gesù, che ormai avevano riconosciuto tutti gli apostoli di essere il Cristo, il Figlio di Dio, come si adora il Figlio di Dio? Con il meglio del meglio. Quindi la lezione fortissima che mi ha colpito è che Giuda certamente era malvagio, voleva i soldi, gli apostoli no, ma si sono lasciati trascinare perché non si sono fermati a valutare. E quindi questa è la lezione. Gesù spiega in 7:8 di Giovanni 12 che quello che ha fatto Maria era buona e giusta ed era da Dio. Leggo. Gesù dunque disse, lasciala. Ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Qua Gesù mostra che il ragionamento di Giuda, che poi gli altri hanno preso, era del tutto sbagliato. Certo è buono in sé aiutare i poveri. Attenzione, ci sono vari comandamenti. E un comandamento non esclude ubbidire ad un altro comandamento. Ricordate cos'è Isaia, quale capitolo? 55, 53, quando parlo del 54. Il digiuno che gradisce a Dio non è non mangiare e affliggerti, è di liberare il povero, aiutare questo, aiutare chi nel bisogno, senza trascurare quelli di casa tua. Quindi, un ottimo esempio, Dio vuole che aiutiamo i poveri, ma non al punto di trascurare quelli di casa. Questo è un esempio. Un comandamento non esclude l'altro. E quindi dice, senti, i poveri li avete sempre. Volete curare i poveri? Ci saranno sempre porte aperte per aiutare i poveri. Ma io sono con voi, sto per essere crocifisso e seppellito fra una settimana, meno, pochi giorni. E questo è per mia sepoltura. Questa per me è sepoltura. Quindi dobbiamo tenere in mente questo. Ci sono priorità e a volte quello che è buono non è la cosa da fare in quel momento. Infatti l'atto di Maria era così importante che Gesù dichiara, leggo quello che Gesù ne dice in Matteo 26, 12 e 13, parlando di quello che ha fatto Maria. Poiché versando quest'olio profumato sul mio corpo, ella lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico, in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà anche ciò che costei ha fatto in memoria di lei. Sta dicendo, l'esempio di Maria è così buono, è giusto, è importante che lo Spirito di Dio lo metterà nella Bibbia che sarà letto in tutto il mondo. Sta dicendo quello. Quello che ha fatto lei era così giusto davanti a Dio che è importante che sia dichiarato in tutto il mondo. Questo, altro che uno spreco, altro che uno spreco. Io da quello prego una cosa, che noi possiamo desiderare di glorificare Gesù. Qual è l'esempio qui? Io non so quanti soldi avevano Maria, Marta e Lazzaro, ma quello era tantissimo per chiunque. Era tantissimo. Era qualcosa che tu compri una volta per tutta la vita e magari ogni tanto per occasione speciale usi qualche goccia e ti dura 60 anni. E lei ha preso tutto quanto il vaso, l'ha rotto e ha versato tutto su Gesù. Ha detto, tu sei il Signore, il Cristo, il Figlio di Dio, voglio onorarti con tutto quello che ho. E io prego che noi vorremmo onorare Gesù e non vivere per noi stessi. Se qualcuno mi parla del mio peccato e mi turbo, perché mi turba? Perché mi turba? Perché mi turba? Perché mi turba se qualcuno, tu hai fatto questo, quello è peccato, perché mi turba? Perché? Ma perché non è giusto? Spesso è giusto, ma anche se non fosse giusto, perché mi turba? Orgoglio, io voglio vedermi bene e tu non mi stai vedendo bene. Lascia stare se hai o non hai ragione. Più delle volte se uno osa parlarmi è perché ha ragione. Ma io voglio vedermi bene, voglio vedere gloria in me stesso e tu stai togliendo quella gloria dicendo che io ho sbagliato, che ho peccato e questo mi turba, indurisco. O che possiamo essere come Maria ed umiliarci completamente, volendo che solo Cristo sia glorificato. Allora voglio andare avanti nel brano. Se ricordate, Betania, ho detto, era molto vicino a Gerusalemme, proprio lì. E così il fatto che Gesù era a Betania, la notizia in qualche modo si è sparsa. E tante persone vengono, perché c'è Simone, il lebbroso che è stato guarito, e c'è Lazzaro, un morto che è stato risuscitato, e la gente vengono a vedere, voglio vedere Gesù, ma io voglio vedere Lazzaro, voglio vedere una persona che era morto, che è vivo, e venivano per vedere sia Gesù che Lazzaro. Gesù è la luce del mondo. Non si può nascondere la luce. La sua luce, anche se era nascosta in quella casa, brillava, arrivava a Gerusalemme. E la gente vengono. Leggo capitolo 12, 9 a 11. Intanto, una grande folla di giudei seppe che egli era là e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ora i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti giudei se ne andavano e credevano in Gesù. I miracoli stavano mostrando a sempre più persone che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Allora, più si vede la luce, più si riconosce che le tenebre sono tenebre. Pensate a questo. Più persone vedevano in Gesù la luce, più riconoscevano che nei capi dei giudei non c'era luce. Finché non c'è la vera luce visibile, tu credi che questo sia luce. Arriva la vera luce, sempre più chiara, più brillante, e si dice, ma quello non è luce, quello non è da Dio. Che è diverso, ma no, loro non sono da Dio, guarda come sono. Gesù è da Dio, loro no. Che non si può non vedere. Più c'è luce, più si nota che quello non c'è luce. Quindi questi uomini malvagi, sotto la maschera di essere uomini religiosi, odiavano Gesù e volevano farlo morire. Ma visto che tanti cominciavano a credere in Gesù, vedendo Lazzaro morto, sì, ero morto 4 giorni nella tomba, incredibile! Allora dobbiamo far morire anche Lazzaro. Non potevano negare l'evidenza. Pensate, non potevano negare l'evidenza. Quindi cosa facevano? Cercavano di nascondere o distruggere l'evidenza. Giusto? Cioè, un uomo risuscitato è evidenza di un miracolo divino. Non si può negare. Quindi uccidiamolo, così non è più in vita da poter testimoniare. Certamente questo è terribile, ma voglio pensare a quante volte anche noi non vogliamo vedere o far vedere la realtà della nostra condizione. Anche noi vogliamo nascondere l'evidenza delle tenebre in noi. Una parola importantissima che in questi ultimi anni o due sto capendo più che mai, la parola trasparenza. Perché spesso non siamo trasparenti? Perché? Non vogliamo che la realtà della nostra condizione, che non è del tutto luce, sia vista dagli altri. Perché non siamo trasparenti? Effettivamente? Non vogliamo che gli altri vedano quello che siamo veramente. Vogliamo spacciarci, presentarci per quello che noi non siamo. Vogliamo nascondere le tenebre in noi affinché le persone possano vederci meglio di quello che siamo, perché vogliamo essere visti bene noi. E così vogliamo nascondere l'evidenza. Perché vedendo l'evidenza non si può nascondere la realtà. Hai mai visto la situazione dove agivi con cattiveria? Ah, entra qualcuno. Ah, buongiorno. Subito la maschera. Subito la maschera. Ma tu sei questo, questo. Suona il telefono. Pronto? Un attimo prima, cattiveria. Vomitavi fuori dalla bocca e poi, oh, pronto! Non è diverso di quello che facevano loro. Voglio nascondere l'evidenza di chi sono veramente. Non voglio che le persone vedano. È malvagio. È malvagio. Oh, che possiamo dire, Signore, io voglio che la realtà sia visibile, perché io voglio vedere il peccato. Perché in Gesù Cristo c'è perdono. Quindi voglio chiudere là, c'è ancora tanto, Dio volendo, la prossima settimana, ma voglio prima vedere l'esempio di Maria. Questa donna che non, a lei non importava nulla, quello che pensavano gli altri, davanti a tutti si prostra davanti a Gesù per asciugare i piedi di Gesù con i suoi capelli, davanti a tutti. Lei non è che, ma darò una parte a Gesù, ma tengo una parte per me. No, ha dato tutto a Gesù. Ha dato tutto e l'ha fatto con gioia. E quante volte, ma no, ma mi costa troppo. non voglio vivere per la gloria di Dio, mi costa troppo, non ho tempo, creerebbe troppo problemi per me. Boaz, Ruth, perché il parente più stretto con Ruth, che avrebbe il diritto di prendere la terra, eccetera, perché non voleva sposarla? Perché non voleva la terra, che vuol dire sposarla? Perché avrebbe rovinato la sua eredità con i suoi figli. Perché sarebbe stato diviso. Ricordate? No. E quante volte Dio ci dà la possibilità di vivere per la sua gloria? No, mi costerebbe. Non voglio quello. Mi costerebbe. Invece, dammi tutte le opportunità possibili a vivere per la tua gloria. Ma ci serve olio di nardo. Io ho un vaso che avevo comprato per tenere per tutta la vita, ma do tutto a Gesù, non do una parte, do tutto. O che possiamo avere quel cuore. E lei è l'unica che è uscita da lì con quel profumo su di sé. Ha dato tutto. Ma anche lei aveva quel profumo, il profumo di Cristo. Così dice, credo secondo Corinzi 4, comunque, dice che noi siamo il profumo, l'odore di Cristo. Lei era l'odore di Cristo. Io posso suggerire, nessuna persona in tutta Gerusalemme era pieno del profumo di nardo come Gesù e Maria. Perché era così costoso che a massimo mettevi qualche goccia che a stento si poteva sentire. Gesù ne era coperto e lei, i suoi capelli erano imbevuti di quel olio. Nessuno in tutto Gerusalemme aveva quel profumo quanto Gesù e quanto Maria. Mettiamoci vicini a Gesù. Umiliamoci. Sarà Dio a rinalzarci. Abbiamo visto l'inganno delle ricchezze. Le ricchezze. Io conosco questo. Immagino che ognuno di noi conosca questo, che tu fai calcoli nella testa dove potresti avere più per te. Vuoi dare, ma vuoi fare in modo che hai per te. O quanto è ingannevole il desiderio di avere cose, non solo di grandi costo, può essere una cosa piccola. Che prego per il mio cuore, prego per i vostri, che io non posso essere attaccato a nulla dal mondo. Uso, ma non voglio essere attaccato minimamente. E poi che per me forte lezioni. Giuda era malvagio, voleva quei soldi, gli apostoli no, ma non valutando bene sono stati trascinati da Giuda. E quanto è facile essere trascinati non dal bene ma dal male. E quanto è importante valutare la fonte di tutto quello che sentiamo. Una piccola domanda. A quel punto si sa che Giuda già stava rubando, che gli altri avevano capito dopo, ha scritto Giovanni nell'Evangelo. A quel punto Giuda era pieno di amore per Gesù? No, è una domanda semplice, l'evidenza è chiara. Giuda era o non era pieno di amore per Gesù? Assolutamente no. Ma se uno non è pieno di amore per Gesù, e se tu sei pieno di amore di Gesù, non è che è visibile? Non è che è visibile? Vi dico io, certo è visibile. E quindi, dico, non hanno valutato. Ed io so che ci sono state volte che io non ho valutato. E mi ha portato ad andare contro la volontà di Dio, come loro. Era la volontà di Dio per me di ungere Gesù. E gli apostoli, che erano sinceri, ma hanno criticato quello che era la volontà di Dio. In Galati 5 leggiamo, un po' di lievito fa fermentare tutto l'impasto. E basta una persona negativa, se manca discernimento e contamina tutta la Chiesa. Mettiamoci in guardia a non essere quella persona e poi a valutare tutto, qual è la fonte. E poi abbiamo visto infine che i capi dei giudei, non potendo negare l'evidenza, volevano distruggere l'evidenza. Io non posso negare se non sto camminando bene, ma posso cercare di nascondere l'evidenza non essendo trasparente. La trasparenza fa parte di camminare vicino a Dio, perché io voglio l'aiuto degli altri a farmi vedere qualsiasi peccato. Nascondermi dietro una maschera, non essere trasparente, è un pericolo immenso spiritualmente parlando. Se tu vuoi più di Cristo, butti giù la maschera, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri per vedere l'evidenza della vera condizione del nostro cuore. E così possiamo aiutarci gli uni gli altri. Grazie a Dio per la sua parola, perché ci fa vedere più il nostro Signore e ci dà esempi da seguire, Maria, e da evitare gli apostoli e anche Giuda. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola potente, ti ringrazio per un Signore come Gesù Cristo che merita tutto, perché Egli è tutto, Egli è la nostra giustizia, il nostro perdono è in Lui. Egli, il Figlio di Dio, ha dato se stesso totalmente per salvarci, e certamente non c'è dono più troppo grande, o che possiamo seguire l'esempio di Maria e voler prostrarci umilmente davanti a Gesù, dando il nostro tutto. Perché sarà così che saremo coperti con il profumo di Cristo. Abbiamo visto l'inganno delle ricchezze. Ognuno qui è stato trascinato in quella direzione. Mostraci quanto è grave. Abbiamo visto la mancanza di discernimento degli apostoli. Oh Padre, aiutaci a stare in guardia, a valutare tutto. Abbiamo visto che i capi non volevano essere trasparenti, volevano piuttosto nascondere l'evidenza. Aiutaci a riconoscere l'inganno quando vogliamo nasconderci. Aiutaci a camminare nella luce, volendo vedere qualunque iniquità che c'è. Grazie per la tua parola e tuo spirito. Grazie per la Chiesa. A te la lode. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.